Dallo studio 1 di Radio Perla trasmettiamo Spunti ed appunti. Trasmissione filosofeggiante di botte e risposta da un'idea del professor Tommaso Oriana. Conduce il professor Oriana. Regia di Mimmo Villari.
Lo spunto di oggi è offerto dalle seguenti domande. Prima, come era all'origine Bagnara? Seconda, se ne sa qualcosa storicamente? Prima di procedere alla trattazione e per entrare in un'atmosfera bagnarese, ascoltate la poesia di un innamorato di Bagnara, di Rosario Villari, poesia dal titolo A Bagnara.
Bagnara mia, sei bella chi ti guarda da lontano e ancor più bella chi ti sta vicino. Divina, dolce, affascinante ancella, il trono dove tu siedi è naturale, con alle spalle un verde ricco d'oro. Hai per tappeto una riviera e un mare che pur sembrando sogno a lui prevale. Eppur vi son cronisti accorto ad argomenti e maldotati che del tuo sesso forte fan dei tristi aggeggi per descriverli malnati. Ignorano, Bagnara, chi tu sia, i volle farti bella e travolgente. Onde attingesti tanta tua malia che innalza e inorgoglisce la tua gente? Vincenzo Fondacaro, gloria d'Italia e nostro giusto orgoglio, di te nessun ricorda quanto faro fosti di luce in mare in gran periglio. Al par nessuno più scrivendo dice del grande Rastignac, alla cui penna l'Italia deve l'era più felice. Sicché fu provvidenza più che manna di te, buon contadino. Fin dai primi albori il focolare lasci silente e corri al tuo destino. Non leggi verbo, niun ne sa parlare. Così nessuno cenna al pescatore che in lungo e in largo se ne va a pescare, spesso con la barca affonda e muore allor che la tempesta gonfia il mare. Bagnara mia, sei bella e ancor più bella un giorno diverrai. Il tuo splendore è quello di una stella la di cui luce non tramonta mai. Le tue colline sono un panorama d'architettura ignoti a quel d'Urbino, per cui nessuna tela di sua brama disse dell'arte del tuo contadino. Carducci qui non visse, né seppe quel che donio mio Bagnara. Delle tue uve, dei vini tuoi mai scrisse, perché mai seppe in te sì cosa cara. Conobbe le tue arance, i tuoi limoni, le tue sorgive d'acqua salutare, che con tenacia andando oltre i confini la gente tua alle rocce sostrappare. Soltanto il forestiero, stando al di sopra del cronista ignaro, ne sa abbastanza, e quando è sotto zero e vuol di fuoco il cuor rifocillare, lo vedi teco, bella mia Bagnara, insieme alla sua musa ed al pennello, per decantar la tua bellezza rara, che del Tirreno è sempre il fior più bello.
all'origine negli attuali rioni della Valletta, del centro e della Marinella c'era il mare. Le onde si frangevano sugli scogli della Sirena, della costiera, dove ora vi sono le chiese del Carmine e del Rosario, di Marturano, del promontorio del Capo, su cui vi è il cimitero, e di Rocchi, detta dai francesi Roche. Tre baie, da sud a nord, si delineavano orograficamente delimitate rispettivamente dal Cocuzzo e dalla Sirena e da Martorano e dal Capo. Su queste baie sfociavano tre corsi d'acqua, lo Sfarassà o Fiumara, Argeade per gli antichi, il Canalello, il Gazziano. Il primo nucleo abitato si ebbe a Pellegrina, ai Paghiara, a Porelli, cioè nelle alture, come era costume degli antichi che avevano nella rocca di Marturano il loro fortilizio sul mare. I primi abitanti furono mamertini, non discendenti dagli indigeni neolitici della Brezia, bensì dagli Oschi o Osci, popolo che aveva il suo centro principale a Capua e che volentieri si dava al servizio mercenario di questo o quel condottiero. Gli Osci veneravano Marte, dio della guerra, col nome di Mamersi. Da costui presero il nome i mamertini, per sottolineare la loro vocazione guerresca. Erano dei predoni, rozzi, bruni, dolicocefoli, i quali, per la loro attività principale, non stavano fermi in un posto, ma andavano dove c'era da predare e da combattere. Di stirpe italica, non italiota, gli italioti erano di provenienza greca o negroide. Entrarono nella storia quando, alla morte di Agatocle, tiranno di Siracusa, morte avvenuta nel 289 a.C., alla morte di Agatocle, di cui erano i mercenari, si impadronirono di Messana e assunsero il nome di Mamertini, uomini di Marte, soldati di mestiere. Malgrado la loro bellicosità, furono costretti dopo circa 20 anni a lasciare la città ai cartaginesi ed a chiedere aiuto ai romani. Nel 264 a.C. Appio Claudio il Vecchio occupò Messina ed ebbero inizio allora le guerre puniche. Nel ventennio del loro dominio a Messina, i mamertini intrapresero relazioni con gli abitanti delle coste calabre. Relazioni non sempre pacifiche, quando non erano addirittura delle scorrerie e delle conquiste. In quel periodo battevano moneta di due tipi. Uno con al lato diritto la testa laureata di un dio e la scritta Mamme Brette, cioè Mamertini Bruzzi. E al rovescio un guerriero con cavallo. L'altro tipo con al diritto la testa di un dio e al rovescio un guerriero con scudo e lancia e la scritta Mamert. Queste monete avevano corso legale a Messina e nella punta estrema della Calabria, dove i mamertini vivevano. Alla fine della prima guerra punica, Reggio era già città federata di Roma col diritto di battere moneta per la sua fedeltà, mentre i mamertini, guastatisi con i romani, furono schiavizzati e dispersi. I loro discendenti scompaiono dalla storia, si stanziano nelle coste dello stretto, dove cambiano mestiere, si danno alla pesca, all'agricoltura, all'allevamento, dove si isolano lontani dalla via Aquilia, dove impiegano i loro istinti belluini contro le asprezze della natura. Uno dei posti dove riparano in Calabria è all'uscita dello stretto, il porto Subalarus, a nord di Scilla. Qui vi era una stazione termale al Malopasso, alla quale si poteva attingere sia dal mare sia dall'altura dei Paghiara. Questo portus, che significa stazione, non porto nel senso attuale, è ricordato da Appiano nel quarto libro della sua storia di Roma, quando descrive la battaglia navale avvenuta presso Scilla tra Pompeo e Salvidieno Rufo, luogotenente di Ottaviano. Nel 95 a.C., con le sue navi scassate, Salvidieno si rifugia nel porto dei Bagni, Balnearum, di Marinella, dell'attuale Marinella. Da citazioni indirette e da reparti archeologici, numismatici e linguistici si hanno le prove della preistoria mamertina di Bagnara. Una preistoria che va dal III secolo a.C., quando i mamertini si stabiliscono a Bagnara, al 1085, anno della donazione di terre bagnarese ai normanni reduci dalla Terra Santa, ad opera di Ruggero I. Per 13 secoli i discendenti dei mamertini vissero oscuramente, sino a quando i normanni non aprirono Bagnara alla storia. Per la preistoria bagnarese calza a puntino la novella di Saro Villari dal titolo La pagana saracena. Che adesso faremo ascoltare dalla viva voce del caro scomparso Bagnaroto.
La pagana saracena di Saro Villari. Prologo della leggenda. Bagnara Calabra, città marinara, si è sempre distinta per i suoi uomini audaci, valorosi e qualche volta temerari. Tra questi ultimi, il grande navigatore Vincenzo Fondacaro, vanto e gloria d'Italia. Grosse barche a vela salpavano dalla nostra spiaggia per raggiungere le terre d'Oriente, ove scalavano i capi di Doglie, Cerchi, Fronchette, Verghella, eccetera. In cambio portavano da quelle terre lana, zucchero, spezie e quanto altro poteva necessitare alla nostra penisola. Ciò veniva esercitato dai nostri marinai nonostante lo scorazzare nel Mediterraneo e nel Tirreno di barche pirata. Un brutto giorno la nostra gente di mare ebbe la peggio. trasferì unitamente alle barche messe a fuoco dopo la spoliazione di tutta la mercanzia. Un legno nero con equipaggio di saraceni senza Dio, agli ordini di una bella quanto crudele donna, di una pagana, anch'essa saracena, seminava il terrore nel nostro mare. Mai un veliero osò salpare dalla nostra spiaggia. Si sapeva che la nave corsara aveva trovato porto dentro la grotta, anch'essa nera, oggi si chiama la grotta delle rondini, perché in essa dimorano e nidificano le rondinelle. I velieri provenienti da altre spiagge, pur tenendosi al largo della grotta, mai raggiunsero la meta. In una notte di luna, di quel plenilunio che fa vedere la Calabria e la Sicilia unite da una fascia d'oro, la ciurma della nave corsara riposava sulla tolda, vegliava la pagana saracena con la sua abituale ingordigia. Quando la luna è piena si sogna anche ad occhi aperti, specie se il canto delle sirene che la leggenda vuole siano state nei mari della costiera del Bagnara fanno sentire la loro melodia. La pagana saracena, anch'essa con un cuore, ha subito il fascino della luna, ricordò le fattezze del suo luogotenente e con passo lento avanzò verso la prora, ove il predetto vegliava, pure beato dal dondolar del legno alla leggera brezza. Al cenno del capitano di seguirla, raggiunsero la poppa della nave, ove la bella, non più con fare autoritario, lo pregò di cantare una nenia per lei. Ubbidiente come sempre, il luogotenente ha cantato. Con le nocche delle dita fissava al ritmo le timoniere per stabilire ordine alla danza. Ha cantato per la bella condottiera innamorata, per la invitta ed invincibile, le nenie più appassionate. Ferma sui piedini scalzi, a mani aperte posate sulla nuca, la pagana ha danzato. Un sussultar di ventre mal coperto, un tremolar di seni nudi, un palpitar di cuore, le anche della bella cominciarono a vacillare. Quando la luna è piena è tanto bello amare. Le sirene non turbarono quell'idillio nato nel legno che altro non conobbe all'infuori dello scempio e dell'ire. Dagli occhi languidi della danzatrice sprizzano riflessi d'oro che soltanto per quella notte la luna d'oro ha voluto donarle. Due corpi avvinti in un abbraccio di passione a poppa della nave corsara segnano la fase di un amore. Le sirene riprendono il loro canto, la ciurma continua a dormire, il legno in abbandono si culla dolcemente sulle onde. Quando il frutto è maturo, pende e cade. Leggenda. Sul vasto litorale di Bagnara, a destra di chi guarda il sol che muore, serge imperante a picco una scogliera che il mar carezza quando all'acqua chiara, che batte forte se in tempesta dura. Fra tanta massa tristemente scura, appare qual balena immensa e nera, profonda, larga ed alta una fessura, quartiere generale della corsara. Nessuno seppe dire dei vagiti di una bambina che qui vide luce, infanto, soffocati dai muggiti dell'onda che in quel dì non era in pace. Per qualche tempo freddatura culla una meschina crepa entro la grotta, ma quando la corsara vide rizza sulle gambette la lei fanciulla, frutto d'un amor selvaggio abietto, allora la condusse sul natante per qui vestirla da corsara infante. Così durò fin quando adolescente la bella non ferì coi suoi d'assetti. Addio temerità negli arrembaggi, al guardo maliardo non regge. Per porre fine accanto gran scompiglio non esita un istante la corsara di drizzar la prora della notte scura e qui lo abbandonare quel falso giglio. In tale grotta visse la fanciulla negletta sola e sempre tanto bella. Si dice la tempesta presagisse, e pria che il mar d'acheto s'agitasse, siccome belva nella grotta scura arruggiva più non posso la corsara. Tremanti allora il mite pescatore non esitava a divorare il mare, spingendo il remo con rispetto al cuore. È chiaro, come appar dalla leggenda, che dice abbandonata la bambina al suo destino, priva di merenda perché più di sua madre era carina, al nostro pescatore faceva pena la vita del selvaggio fiorellino. Infatti, tutti i giorni con gran lena la ricordava con il pane e vino. Ed anche la bottiglia d'acqua chiara portava il pescatore all'infelice. Senza esser visto, presso la scogliera lasciava il tutto in men che non si dice. Dal tempo duramente incrudelita, per quella vita angusta e desolata, la saracena errante ed impigrita visse tra monti e valli, ognor braccata, or vuoi da zitellone, or da monelli, che in quelle carne dal color di rosa vedevano un assieme di gioielli mai visti a corpo di una bella sposa. Ed erano gioielli naturali, di tinta pari, sotto scarsi veli. Venuto a conoscenza il buon Pievano, che la credette dal maligno invasa, con dolce dire e con suo fare sano la fe condurre nella santa casa. Le porse il Cristo in croce ed in suo nome cominciò a parlare. Un urlo, un echeggiar di monda voce mise scompiglio ai piedi dell'altare. Da qui si fece largo fra la folla, siccome belva punta la fanciulla. Gli astanti non osarono sfiorarla per non contaminarsi, e allora la bella, dal seno acerbo voluttuosa e arcana, tornò alla grotta come a pria pagana. I pescatori affermano che a sera, tuttora se in burrasca, tende il mare, sode venire dalla grotta nera un grido che le vene fa gelare. Dan forza allora i remi, ed in preghiera si fa premura verso il casolare.
Bagnara, si è detto, entra nella storia con i normanni. Questi, nel secolo X, scesero dalla Normandia in Italia in cerca di terre e di bottino. Guerrieri e mercanti si misero prima al servizio dei potenti per divenire poi padroni, approfittando delle lotte per le investiture e del groviglio conflittuale delle forze politico-militari del tempo. Il meridione allora era diviso in 9 stati: bizantini, longobardi, musulmani e stati indipendenti, i ducati di Napoli, di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento. I fratelli d'Altavilla, Roberto il Guiscardo e Ruggero, cercano di crearsi una propria signoria nel Mezzogiorno. Nel 1059 il Papa Nicolò II per consiglio di Ildebrando da Soana, concede a Roberto la investitura del Ducato di Puglia e di Calabria. Nel 1068 Roberto cede al fratello Ruggero metà della Calabria, con sede a Mileto. E dopo aver sottomesso la Sicilia, nel 1072 lo nomina primo conte dell'isola. Il 1085 è un anno gravido di eventi per il Meridione e per i Normanni. A maggio muore Gregorio VII, a luglio muore Roberto il Guiscardo. Tumulti popolari avvengono in Puglia e in Calabria in seguito alla morte di Roberto. In settembre Ibn el-Werti, detto Bernard Werti, saraceno di Siracusa, assalta e saccheggia le coste calabre da Nicotera a Reggio Calabria. Ruggero doma la ribellione, si erge campione della cristianità contro i saraceni ed affida il governo delle terre calabre ai suoi normanni. Proprio in quel 1085, di cui tra pochi anni ricorre i 900 anni, proprio in quel 1085 Ermeo capeggiava un gruppo di pellegrini normanni reduci da Gerusalemme. Ruggero li invitò a Mileto e li convinse a restare in Calabria, facendo loro delle donazioni di terre e incaricandoli del governo degli abitanti sottomessi. Fra l'altro concede ad alcuni pellegrini, nel settembre del 1085, locum in super balnearie cum terris silvis aquis et pertinentis suis, ed ordina ai maestri muratori di costruire per loro sulla rocca di Marturano la chiesa di Maria Vergine dei 12 Apostoli e di adornarle di tutte quelle comodità utili a chi doveva soggiornare e governare. Il priore di tale chiesa fu da Ruggero nominato castellano di Bagnara, capitano della rocca, dotato di una rendita annua di 270.000 lire di quel tempo e dei privilegi, percentuale sul vino, diritto di falangaggio, due posti per la pesca del pesce spada, dogana, eccetera. Di questi privilegi che gli derivavano dall'essere a capo della più ricca e più potente chiesa delle Calabrie. Nel 1131 Ruggero, fondando l'arcivescovato di Cefalù, volle che Iocelbo, priore della chiesa di Bagnara, divenisse il primo vescovo. Da allora la storia di Bagnara fu legata alla sua abbazia, sino a quando questa non fu soppressa nel 1818 con decreto di Gioacchino Murat. Bagnara, come la Calabria, fece parte da allora del regno di Napoli. Alla fine del secolo XVI, la regina Giovanna vendette il castello annesso all'abbazia ai principi Ruffo di Calabria, che divennero così duchi di Bagnara. Nel secolo XVII Tommaso Ruffo divenne amministratore dell'abbazia. Il castello di Ruffo, oggi è Marita, fu venduto nell'Ottocento alla famiglia Patamia. Da questa passò ai De Leo, Andrea De Leo, poi al fiorentino Mazzetti ed ora è di proprietà dell'ente turistico. Rinnovo i saluti di congedo e arrivederci la prossima settimana, o meglio, a risentirci la prossima settimana.
Dallo studio 1 di Radio Perla del Tirreno abbiamo trasmesso Spunti ed appunti. Trasmissione filosofeggiante di botta e risposta da un'idea del professor Tommaso Oriana. Ha condotto il professor Oriana. Regia di Mimmo Villari.